Benvenuti a Birdland, Claudio Sessa che riprende il discorso sul grande sassofonista Dexter Gordon. Abbiamo detto musicista che è stato celebrato pochi mesi fa con l'uscita dell'edizione italiana della sua biografia Dexter Gordon Sophisticated Giant, pubblicato da EDT. Una lunga storia, lunga, gloriosa e articolata, raccontata dalla vedova di Dexter Gordon, Maxine Gordon. Bisogna subito sottolineare che non si tratta per niente di una agiografia, come si potrebbe ritenere pensando che la moglie racconti con qualche sentimentalismo. Invece no, è una narrazione molto lucida, molto distaccata, ma anche passionale al tempo stesso. Insomma, quello che si vorrebbe richiedere ad ogni biografia che si rispetti. Ricchissima di documenti, di fatti, ma anche ricchissima di emozioni e di circostanze accessorie, diciamo così, tutta l'aneddotica migliore di un personaggio che è stato veramente unico da questo punto di vista. Dicevamo già la volta scorsa che il fulcro attorno al quale ruota tutta la musica di Dexter Gordon è il bebop, che lo segnò nei primi anni 40. La volta scorsa abbiamo concluso la trasmissione ascoltando un brano inciso da Gordon al fianco di Bud Powell nel 1963, ma Gordon aveva già suonato con il grande ispiratore dei pianisti di scuola bebop negli anni 40 e anzi lo aveva utilizzato in alcuni dei primi dischi a proprio nome. Questo è proprio uno di questi brani. Siamo nel gennaio del 1946 e il brano si intitola Long Tall Dexter. Abbiamo già detto che Dexter Gordon spiccava perché era altissimo, e Long Tall, quindi l'altissimo Dexter, ma altissimo anche già dal punto di vista del rilievo musicale. Con lui suonano Leonard Hawkins alla tromba, Bud Powell al pianoforte, Carly Russell al contrabbasso, Max Roach alla batteria. Una sezione ritmica da sogno per quel gennaio 1946. Long Tall Dexter. Dicevamo già la volta scorsa che Gordon si illustrò sia sulla scena newyorkese sia su quella di Los Angeles, dove naturalmente ritornava spesso avendo lì la famiglia. Nella Los Angeles dei tardi anni 40 e poi dei primissimi anni 50, Gordon fu un vero eroe e in particolare diede vita a una incisione che lascerà il segno per i decenni a venire, un incontro al vertice fra i due maggiori sassofonisti moderni, tenor sassofonisti moderni di Los Angeles, lui stesso e Wardell Gray. Wardell Gray è stato un formidabile solista morto giovanissimo e quindi un po' dimenticato, non dalle storie del jazz, ma insomma dal pubblico. Nel 1947, un anno e mezzo dopo l'incisione del brano che abbiamo finito di ascoltare, Gordon e Gray entravano in studio di incisione per registrare un brano che sarebbe stato poi pubblicato con il titolo di The Chase, cioè la caccia, cioè l'inseguimento, perché è esattamente questo. Gordon e Gray si alternano in uno scontro fra idee musicali che lascerà il segno. The Chase è molto semplice, tra l'altro c'è un tema iniziale che ricorda moltissimo Charlie Parker, è un brano, o meglio, il tema iniziale di un brano che Parker inciderà con il titolo Clutched Ovisetstein, titolo quasi impronunciabile, verrà inciso dopo la registrazione di The Chase, ma molto probabilmente Gordon e Gray avevano ascoltato questo brano che verosimilmente è stato ideato da Charlie Parker in una delle tante jam session precedenti l'incisione di entrambi i brani. La cosa buffa è che dopo questo tema iniziale The Chase prosegue citando abbondantemente un tema addirittura della vecchia New Orleans, l'obbligato di clarinetto di High Society, che è un tema che attraversa un po' tutta la storia del jazz. The Chase si struttura in questo modo, c'è prima un assolo di Gordon a cui replica un assolo di Gray, ripete la struttura Gordon e poi Gray. A quel punto c'è un assolo di pianoforte e poi si scatena la bagarre, nel senso che i due sassofonisti cominciano a alternarsi a ritmi sempre più stretti fra di loro. Ecco dunque The Chase. Thank you. The Chase, Dexter Gordon contro Wardell Gray, ma anche insieme a Wardell Gray. I due erano molto amici e Gordon rimase sconvolto dalla morte improvvisa e mai chiarita fino in fondo di Wardell Gray. Certamente questa idea della fusione fra due sassofonisti tenori era già da tempo presente nella storia del jazz, ma Gordon l'ha incarnata in una maniera molto specifica e dedicheremo una di queste trasmissioni proprio almeno all'ascolto di alcune fra le tantissime cacce, tra i tantissimi inseguimenti che Gordon ha lasciato documentati nel corso della sua carriera. Questi due musicisti senza dubbio si ispiravano entrambi a Lester Young, che era il modello di riferimento assoluto per i giovani degli anni 40. Lester Young lo sentiamo precisamente anche nel suono di Dexter Gordon, di un'altra delle sue incisioni a proprio nome, effettuata sempre in California pochi giorni prima, questa volta con una giovane trombonista al suo fianco invece di un altro sassofonista, Melba Liston, e anche questo mi sembra un segnale importante. All'epoca le musiciste femmine erano delle mosche bianche nella scena jazzistica. Gordon sostenne sempre il talento di Melba Liston sia come trombonista sia anche come grande arrangiatrice. Probabilmente l'arrangiamento del brano che stiamo per ascoltare era già opera sua. Si intitola Mischievous Lady e infatti è una dedica di Gordon a questa giovane trombonista. La sezione ritmica è più o meno la stessa del brano che abbiamo finito di ascoltare. Noi nel brano The Chase abbiamo sentito il pianista Jimmy Bunn, qui invece il pianista si chiama Charles Fox, gli altri due sono Red Callender al contrabbasso e Chuck Thompson alla batteria, in entrambi i casi, che erano un po' una delle ritmiche di riferimento del bebop californiano di metà anni 40. Siamo sempre nel giugno del 1947, ascoltiamo dunque questo brano di Gordon, Mischievous Lady. Thank you. Mischievous Lady viene tradotto nella versione italiana del libro di Maxine Gordon come la donna, la signora pericolosa, e Melba Lisson già da giovane doveva essere un bel caratterino, e questo ci voleva per farsi strada in un mondo estremamente maschile, maschilista come quello del jazz, e del jazz moderno in particolare. Ma Gordon, che la conosceva dall'infanzia, ne fu sempre molto legato e molto amico. Dicevo che Gordon è sempre rimasto connesso con lo spirito del bebop, e vorrei provarvelo ascoltando l'ultimo brano di oggi, che è uno dei brani che Gordon propose dal vivo ritornando in patria dopo il lungo autoesilio europeo. Lui non lo viveva come esilio, ma semplicemente come una specie di grande vacanza nella quale aveva trovato un equilibrio e una tranquillità che in patria non sarebbe riuscito a trovare. Ma poi sentì anche il bisogno di tornare a farsi ascoltare negli Stati Uniti, e questo avvenne nel 1976. Il suo rientro diede vita proprio a un fenomeno, a una vera tendenza. Il recupero del hard bop avvenne proprio in occasione del suo ritorno, e noi abbiamo dei documenti di questi primi concerti americani del 1976, rimasti su un disco dal vivo al Village Vanguard di New York, con una bellissima sezione di musicisti che si affiancano al veterano Gordon: Woody Shaw alla tromba, Ronnie Matthews al pianoforte, Stafford James al contrabbasso, Louis Hayes alla batteria. Qui Dexter Gordon reinterpreta un tema tipicamente bop di un suo collega di strumento, Jimmy Heath. Il brano si intitola Gingerbread Boy, e su questo brano Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi Birdland, nei quali continueremo a parlare di Dexter Gordon. Thank you.
Thank you.